Provo ancora prima.
No, si, aspetta, non si sente.
Allora, mi trovo ancora prima a fare domande, però si vede che sei stata brava, mi hai provocato. C'è un libro, Donne provocanti, piccolissima premessa, vivo in una situazione forse simile alla tua, perché vivo in una realtà che è un po' una carovana di Dio, in più c'ho anche animali, non solo persone, anche natura, quindi appunto il nostro delegato prima mi diceva, quando si arriva nel mondo del tipo ci sono questi pavoni che fanno un baccano pazzesco, e dice manca il tuo pavone quello che fa l'umore. Quindi oltre a mamme, bambini, poveri, situazioni di fragilità e di degrado, insomma, una cooperativa sociale con insediamenti di lavoro con persone svantaggiate, quindi c'è veramente un mondo. Quindi non sono l'unica, perché anche altre sorelle vivono magari in situazioni così. E quindi per chi ha fatto la scelta di lasciare tutto, di rompere i legami con la famiglia, di vivere per gli altri, di vivere con i poveri, penso per te, come per chi di noi un po' questa cosa l'ha fatta, è complicato, è complesso. Sì, è complicato bello, ma è complicato davvero, quindi non ci nascondiamo questa cosa. E per me, quindi questa è una domanda, ma magari anche una provocazione, per me la cosa importante è riscoprire, delle volte, la motivazione profonda. E la mia enciclica preferita, il Papa Francesco, essendo così un amante della cura del creato dell'ambiente, faccio parte di una commissione CEI in questo tema, a un certo punto Papa Francesco dice non si tratta tanto di parlare di idee, ma di una mistica che ci muove, di una passione, questo è in grado di creare qualcuno. Perché noi comunque, seppur vivendo in modo magari come delle chiamate personali, poi viviamo una dimensione profondamente comunitaria. Quindi questo è possibile nel momento in cui insieme ci rimotiviamo. Motivazione, per me questo è un tema fondamentale, quindi non so come addirittura con questa dimensione anche della mistica ci deve muovere. Altra cosa che volevo chiederti, dell'esperienza anche personale, anche la dimensione pubblica. Tante volte quando parlavi delle madri, intendevi madre in generale, nel senso che ad esempio, personalmente, mi trovo delle volte a condividere anche situazioni di fragilità, miei fallimenti personali, rispetto a un'evangelizzazione, a una motivazione da dare all'altro quando magari non la trovo me stessa, con delle donne, pastori protestanti, che vivono delle situazioni analoghe. Anche quest'estate mi è successo, dovevo animare una settimana in America e stavo vivendo una situazione complessa, chi mi ha dato dei suggerimenti in quel momento e quindi generativi è stata una pastora protestante. Adesso si sta, come dire, sviluppando un'amicizia con una ricercatrice musulmana sufi e anche lei è una donna straordinaria. Quindi mi chiedo, madri in senso 360 gradi,
sì, accogliamo altre domande se ci sono, così mettiamo insieme poi la parola.
Grazie, innanzitutto sono Roberta e più che una domanda vorrei fare una considerazione e poi magari qualche stimolo per la riflessione. E quanto poi è stato accennato e complessa anche in relazione, un po' l'abbiamo affrontato anche con tante di voi con dei tavoli, no, per la formazione, quindi abbiamo approfondito il tema delle relazioni, della formazione all'orto e della formazione permanente. E penso che tutte queste sfaccettature possano essere oggetto di un confronto nelle nostre diocesi. E ritorno a bomba nelle nostre realtà diocesane, dove ne parlavo prima con qualche amica, si fa tanta fatica a vivere l'ordo nelle proprie realtà diocesane e con gli altri ordo vicini, per esempio. Cioè, non diamo per scontato tutte queste cose che da anni cerchiamo di articolare, di fatto fanno ancora tante fatiche, no? E avremo bisogno, magari, di avere dei luoghi in cui confrontarci e fare un po' il punto nelle nostre realtà quotidiane ecclesiali, perché è un problema ecclesiologico anche molte volte, sostanzialmente molte volte anche nella relazione è parlato di maternità, sponsorità, di accoglienza, ma non è solo una questione privata, è una questione ecclesiale. E noi dovremmo essere come orto, se si parla, una realtà che esprime una Chiesa che vive queste cose, non a livello personale, ma a livello ecclesiale. E questo passaggio nelle nostre realtà spesso è molto complicato, molto personale, né ecclesiale, nella relazione col vescovo, nella relazione con le altre donne, nella relazione con le altre diocesi. Quindi, ecco, è un argomento estremamente articolato, si diceva, magari anche per il prossimo collegamento, si diceva di poterlo riprendere in tante sfaccettature, a partire da questi stimoli, a partire dai testi che già abbiamo e che sono il frutto di lavori di persone competenti, cioè anche su queste cose. E quindi abbiamo tanto su cui lavorare, quindi è uno stimolo che, ecco, che ricordo e che vorrei restituire anche per il futuro. Grazie.
Grazie.
Io sono Lucia, sull'informazione. Il contributo è stato molto intenso.
Veneta, immagino.
Tante cose che sono
Veneta, Veneta.
Sì, preciso. Quello che desideravo un attimino chiedere un po' o come approfondimento o comunque giusto una chiarificazione è riguardo alla parte conclusiva. Fermo restando che tutto, appunto, lo trovo centrato appieno, nel senso che se uno è vittima del ripiegamento su se stesso, chiaramente non riesce ad andare in donazione. Però mi viene da considerare che io credo Gesù desideri persone equilibrate. A me affascinava il titolo, no? Sinfonia. Quindi questo equilibrio, non tutti possono fare tutto. Il bene va fatto bene. Magari anch'io a Treviso mi trovo che ci sono queste situazioni di povertà. Allora l'istinto, tra virgolette, serve a dire, beh, magari ti do una monetina, io magari evito di dare i soldi, ti do una merendina, ecco, trovo una soluzione per comunque manifestare vicinanza con un sorriso. Ma alle volte mi dicono, guarda che ci sono gli imbrogli, cioè, io vi parlo molto concretamente di quello che poi diventa. Quindi, certo, so che abbiamo una carica, quindi la parrocchia, magari attraverso loro, in modo visibile, cerchi di dare una vicinanza concreta, ma credo che anche c'è chi non possa farlo, oppure chi per carattere non abbia la possibilità di appunto vivere in una modalità un po' così, in un HTML, no? Siamo diversi, però Signore ci vuole bene a tutti, non fare subito uguale. Quindi la mia richiesta era un attimino. Io credo che anche il modo con cui affascinare al Vangelo e a Gesù sia anche mostrare persone felici e che comunque siano equilibrate. Ecco, quindi questo tendere a una misura alta d'amore, credo nessuno vada ad accontentarsi, no? Quindi cercare sempre un pochino di dire, ma tu Gesù cosa faresti al mio posto? Assieme però anche a dire, volere volare, no? Ecco, cioè, sta bene essere, tra virgolette, come dice, no, San Paolo, considerati stolti, però anche ci dice di Roma che una controlla, questo equilibrio interiore assieme a un'audacia. Non so se sono riuscita, perché la frase non è appunto come è arrivata alla fine, no, di questo piccole che ti vanno di nucleatia, io mi auguro che non ci sia per ciascuno di noi, però al tempo stesso anche senza mancare un po' di proprio anche magari in parola buon senso, ma insomma l'intento è quello di dire quell'equilibrio, da dire chiaro che magari premi, dai tutto, ma poi stai davvero aiutando, facendo il bene di quella persona, quindi andando anche un po' al di là, se volete, quel gesto istintivo, ma cercando veramente qual è il bene per queste persone, come posso davvero aiutarlo e se posso farlo.
Ci proviamo, forse ci proviamo qui, proviamo come preferite.
Magari proviamo un attimo a rispondere a
facciamo un prima, una prima, prima condivisione, poi
sì.
Sicuramente senza la presunzione che siano risposte esaustive, ma giusto per condividere magari qualche pensiero giustamente dalle domande, dalle riflessioni. Allora, rispetto al primo intervento, ho perso il nome.
Gloria.
Ci aiutava Gloria, diceva il tema della motivazione, il ricordarci perché, per chi, no? Mentre parlavi, Gloria, mi è tornata in mente un'altra frase sempre dell'Evangelii Gaudium, dove Papa Francesco parla dell'essere marcati, marchiati a fuoco dalla missione. E vi condivido quello che vivo e che con tanta altra gente un po' vedo ritorna. Penso che, lo esprimo con una frase di Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 6, quando Paolo dice siamo come vivi tornati dai morti. Cioè nella misura in cui questa esperienza della resurrezione è accaduta nella nostra vita, credo che sia impossibile non vivere alla luce di questa vita che ci è stata restituita. E mi pare, non solo nella scrittura, ma anche un po' negli accompagnamenti, nella formazione iniziale, forse Lucia, non so chi si occupava anche della formazione, è intervenuto prima, tante volte anch'io mi sono chiesta come si fa a, come dire, alla fine a tirare le somme e dire sì, puoi essere ammesso alla professione dei voti o del voto di virginità come è per l'ordo, cioè come faccio, no? Da formatore, da formatrice a dire questo seminarista è pronto per essere ordinato sacerdote, via dicendo. E c'è all'inizio degli Atti degli Apostoli un criterio molto chiaro al capitolo 1, versetto 27, quando si trovano a dover scegliere il sostituto di Giuda, no? Tra i due candidati. E il criterio di discernimento per gli apostoli è uno che sia stato testimone degli eventi di Cristo dall'inizio fino alla sua ascensione al Padre. Allora, penso che questa è la questione nodale anche per noi. Noi nella formazione, quando parliamo di motivazioni, rimanere in una scelta di vita, ovviamente forniamo strumenti psicologici, strumenti teologici, strumenti di qualsiasi tipo. A volte dimentichiamo che la radice fondamentale è la fede, e la fede come esperienza di resurrezione. Se io ero morta e oggi sono viva, colui che a me mi ha tirato fuori dalla tomba, io non me lo dimenticherò mai più. Ed è un'esigenza annunciare questo. Poi, ecco, mi aggancio all'ultimo intervento di Lucia. Io ho imparato un piccolo metodo negli anni. Quando ho dei pensieri, tipo quelli che Lucia ci ha espresso adesso, prendo le parole chiave di questi miei pensieri, me li scrivo, prendo le parole chiave e vado a vedere se nel Vangelo ci sono. Allora, in riferimento a quello che ci diceva Lucia, la parola equilibrio nel Vangelo non c'è, la parola buon senso nel Vangelo non c'è. Allora, il criterio con il quale faccio discernimento dei miei pensieri bisogna che sia il Vangelo. e bisogna, penso, piano piano acquisire una così grande libertà da chiedermi se nel mio modo di ragionare hanno ancora la precedenza criteri culturali che appartengono al contesto dove sono nata, alla regione dove sono vissuta e via dicendo, oppure veramente la mia cultura di provenienza familiare, sociale, un conto è nascere in un paesino di montagna, un conto vivere in una grande città, un conto essere veneti, un conto essere nati a Roma o siciliani, sono culture molto diverse. E la cultura penso bella di tante nostre famiglie ci ha regalato questa dimensione dell'equilibrio, del buon senso, della buona educazione. Ma il Vangelo non ci chiama ad essere delle brave persone, ci chiama ad essere delle persone felici. L'essere bravi, la morale, il vivere in un certo modo è la conseguenza della vita in comunione con colui che è il più bello tra i figli dell'uomo. Allora, un piccolo suggerimento, mi permetto, è sempre quello di bagnare i nostri pensieri, i nostri ragionamenti nel Vangelo e vedere che cosa sopravvive, che cosa rimane. Quello che non rimane appiccicato al Vangelo, in realtà non ci serve per seguire Cristo e chiede la nostra conversione, anche se ci sembrano principi o criteri tutto sommato. Una seconda sottolineatura rispetto, ritorno all'intervento di Gloria sulla dimensione più ecumenica. A me è capitato, abbiamo una fraternità anche in Slovenia e quindi di dialogare con alcune delle chiese protestanti che sono lì, ci siamo scambiati la predicazione nelle varie comunità, nelle varie fraternità, avendo in comune appunto la parola. Oppure l'accogliendo donne, madri, soprattutto musulmane, comunque di altre religioni, o donne che magari vengono dai percorsi pentecostali, no? Paesi africani e via dicendo. Ma credo questo, che le madri, ma in generale le donne, forse questa libertà di un dialogo cercando ciò che unisce effettivamente più che ciò che ci separa o ci distingue, ritorniamo alla vocazione appunto fondamentale, io credo, del femminile, che è proprio il tenere insieme. E allora, ecco, oggi che viviamo una dimensione di vita mischiata, per cui i confini si sono molto ristretti e tutti viviamo a contatto con tradizioni, religioni, visioni, no, del mondo, della vita, molto diverse, una sfida grande oggi è proprio questa. E ricordo a voi e anche a me stessa che nei nodi difficili della storia, anche delle nazioni, pensate l'America Latina, pensate l'Asia, pensate adesso anche il Medio Oriente, quando ci sono i momenti tragici della storia, i maschi organizzano la guerra, le donne scendono in strada, unite tra di loro, ricordate le madri bianche dell'America Latina, no? E hanno questa capacità di ricordarci che cosa è essenziale, la giustizia, il rispetto della vita, e penso che sia questa una delle grandi sfide oggi, in generale, credo, no, per il femminile, tenuto conto che appunto il Signore, non so voi, ma io le prime volte che ho cominciato a intuire che buttava su questo versante, che era quello della consacrazione, non di una vita di coppia, di matrimonio, a me sinceramente non mi ha mai promesso una vita semplice. Questo tema della complicatezza, ecco, da affrontare con un po' di umorismo anche. Siamo pieni di guai, non si dorme la notte, di debiti anche, tanti guai, perché più la famiglia è allargata e più i guai aumentano evidentemente, no? A me pare che è una virtù bella anche da chiedere, se proprio non l'abbiamo di nostro, e poi applicandoci anche un po', è anche un po' la virtù dell'umorismo, il saper drammatizzare nelle situazioni. Forse è anche un po' l'arte della vecchiaia, mi viene da dire, no? Quando si è giovani si è molto rigidi, molto o bianco e nero, con me o contro di me. Io ricordo, no? Ma già i miei nonni andavi, dice, ma quello ha detto, quello ha fatto, e come ti dicevano, ma sì, ma non ha fatto apposta, ma... E tu ti sembrava così banale, no? Questo approccio alle cose. Invece è proprio così, perché quando invecchi e ti prepari a entrare nel regno eterno di Dio, se sei veramente nella grazia, ti ancori a ciò che è essenziale, il resto... Penso che le donne hanno un po' quest'arte, no? Di rimanere ancorate all'essenziale. E ultima cosa, le fatiche relazionali, come l'intervento di Roberta, come provare a contagiare anche gli spazi ecclesiali, lavorare insieme, più diocesi, gli ordo, delle varie realtà. Ma qui si aprirebbe un secondo convegno, tutto di fila, non vorrei esagerare. Mi è venuta, mentre Roberta parlava, in realtà un'immagine, non so se ci azzecca, ma ve la riciclo, ed è quella immagine sicuramente molto ardita, che, se non ricordo, ma non è Agostino, ma Ambrogio, è una Pax, utilizza in uno dei suoi scritti. Quando paragona, visto che siete l'immagine della chiesa sposa, paragona Ambrogio la chiesa a una prostituta. E lì spessissimo noi andiamo proprio fuori binario a livello ecclesiologico, a volte prendiamo, quando spieghiamo questa immagine. In realtà Ambrogio voleva dire una cosa molto semplice. Paragona la chiesa a una prostituta perché è sempre disponibile. Questo è il motivo di quell'immagine. È sempre disponibile. È lì sulla strada che ti aspetta. I padri avevano la libertà di utilizzare anche immagini molto forti. E allora, ecco, rispetto alla riflessione che ci condivideva Roberta, non so se questa immagine, perdonatemi, lo dico in battuta, imparate l'arte delle prostitute. Lo dico all'Ambrogio maniera. Se... Avete capito? Non vorrei fare intendimenti, poi tutto registrato. Ci sono le autorità. Ecco, non so se ci sono altri interventi.
C'è la fatturata che volete intervenire?
Sì, due.
Paola. Anna Milano, grazie tantissimo per quello che ci hai condiviso. Ogni tanto mentre parlavi, però mentre il Vangelo di ieri, questa parola è dura, per cui vabbè, ce n'è di lavoro da fare dietro. E, mentre parlavi, mi veniva in mente anche quello che ho ascoltato pochi giorni fa da una pastora, Lidia Maggi, che parlando della sua personale esperienza di incontro con il Signore, di incontro con la fede a partire da una situazione familiare di origine molto complicata, raccontava due momenti diversi, parlava di una fede, diciamo così, che metteva delle gabbie, che in realtà ingabbiava, e di una fede liberante. Allora, quando tu hai portato... Hai dato quell'espressione per me bellissima dei cantieri ecclesiali di maternità, in particolare sull'evangelizzazione, mi veniva spontanea la domanda di chiederti di darci qualche aiuto in più, qualche spunto su come portare però una fede liberante, non una fede che ingabbia. Nell'esempio che faceva Lidia Maggi, era una fede che le diceva sopporta tutto quello che la tua famiglia, la tua situazione ti fa vivere, e perché tanto Gesù ti vuole bene. E poi invece la fede liberante era, sì, mi vuole bene, ma io ho bisogno di dire che il male è male, che quello che è no è no, insomma. Grazie.
Grazie a te.
Paola, e ringrazio tanto. E volevo chiedere questo, cioè io lavoro nel campo sanitario, e mi ha colpito molto quando tu ci hai chiesto chi dipende da te. Allora, secondo me questa è molto difficile, perché noi ci troviamo in un mondo che ha tante fragilità. E a me ha sempre, volevo un chiarimento, perché a me ha sempre dato fastidio chi dipendeva da me. Io faccio un servizio e io faccio un servizio, ma come lo faccio io lo fanno e concretamente quando tu trovi persone che se non ci sei tu manca la terra sotto i piedi, è una cosa che mi dava, cioè mi opprimeva invece di darmi un senso. E quindi quando hai detto chi dipende da te, a me è nata questa domanda, davvero com'è la relazione giusta, visto che parliamo di relazioni, qual è la relazione giusta con chi, tra virgolette, dipende da te?
Grazie.
Paola,
sì, si fa.
È solo giusto per una precisazione. Il mio accento con la parola equilibrio non era a livello moralistico, ma è una cosa che dico, certo, nel Vangelo non c'è la parola equilibrio, ma è equilibrio. Un equilibrio chiaro che non è secondo le logiche del mondo, ma è equilibrato, è ragionevole quando dice ama il prossimo tuo come te stesso, quindi i riscontri evangelici ci sono. Quindi la mia considerazione era per dire, anche prima lei ha accennato quando ha detto no, parlando del vivere le relazioni è complicato, indicano delle cose, ma una cosa è viverle e tutte le virgolette non lo stai subendo, l'hai scelto e vivi con gioia, affronti quella fatica, mantenendo comunque questo abbandono, questa fiducia e anche questa leggerezza in quella situazione difficile con l'umorismo, quindi che è proprio un po' il campanellino che dice ci sei, no? Altro le persone con cui io vengo a contatto che sentono che sono schiacciate, però dico scusa, piuttosto che andare a sovraccaricarmi, forse è meglio fare tra virgolette un altro tipo, un servizio al prossimo, al povero, o chi che sia. Ecco, non so, sono riuscita un po' a spiegarmi, pienamente convinta che seguire Gesù anzitutto è una cosa di cuore. E poi lì trovo, poi seguendo lui, dove sta lui, modi che magari sono piccoli, semplici, ma cosa che secondo me non hai da cadere nel sentirti schiacciato. Ecco, poi questo che spero di essere.
Grazie.
C'è qualcun altro?
Sì.
Io sono Pina, da Campobasso. Non è un caso che io mi chiamo Pina, quindi Giuseppina, e qui il significato significa Dio aggiunge. Bene, io dico, Signore, non mi ha aggiunto l'altezza. mi ha dato tanto veramente nella mia vita. Io sono la sesta di 8 figli, e 3 sono in cielo, e ho nipoti in quantità, ho nipoti, ho amici, frati, sacerdoti che si confidano, no? E si confidano a ragazzi che sono in formazione. Ecco, però questo è diventato un assillo. Il fatto che il mio nome significa Dio aggiunge, e questa mattina proprio tu hai detto, Dio chiama, vuole e vuole chiamarci ad aggiungere. Ecco, che cosa nella mia vita, io sono 21 anni consacrata nella Chiesa, ho fatto adesso l'anniversario del 28 di luglio, una festa bellissima, e tutti sono rimasti stasiati anche dall'esperienza, perché non tutti conoscevano l'Ordo Vigium, Allora il parroco mi ha detto: dai questa testimonianza e presenta anche questa tua esperienza dell'autorigine, tante persone stasate. Allora io ho parlato all'inizio, anche adesso, con determinate ragazze, ragazze un po' più adulte, le quali non avevano nessuna altra scelta, però ho fatto presente questo. Ho parlato con diverse persone, allora mi chiedo, sono io sterile e non ho aggiunto al Signore quello che ha chiesto, o sono altre che sono state non feconde ad ascoltare quello che il Signore ha potuto dare attraverso di me, così una povera creatura. Poi il fatto dell'evangelizzazione, io sono 20 anni che annuncio la parola di Dio attraverso WhatsApp, prima tramite alcuni di voi, nella 105, che mi ha invitato a fare questo servizio, quindi trasmetto questa parola di Dio, e tramite adesso lo stimolo, l'obbedienza di determinati sacerdoti, mi hanno detto di fare, sono 4 anni che lo faccio tutti i giorni, quindi adesso ho dovuto preparare prima di venire questa preparazione per il Vangelo del giorno dopo. La domanda è questa: che cosa devo ancora aggiungere al Signore, che è quello che ancora forse non ho compiuto, e che agli altri, perché c'è questa chiusura da parte di questa, della vocazione in genere, no? Non necessariamente questa. Grazie.
Allora, ripartiamo dall'intervento di Anna, che tra l'altro mi pare sia un aspetto sicuramente fondamentale nell'evangelizzazione, ma credo che sia fondamentale anche per i pastori, per tutti quelli che accompagnano la vita delle comunità, e sicuramente è una domanda cruciale per l'iniziazione cristiana, perché noi abbiamo ancora, magari in alcune diocesi di più, alcune diocesi meno, bambini, ragazzini, famiglie che si avvicinano alla comunità ecclesiale chiedendo il catechismo per i loro figli, e la domanda che spesso mi faccio è: ma quale Dio noi annunciamo? E allora la domanda che ci condivideva Anna ci pone la questione della differenza tra la religione e la fede. E vi condivido qualche pensiero, poi ognuno avrà evidentemente i propri punti di vista. Personalmente credo, io sono una convertita, nel senso che sono nata in una famiglia non cattolica, profondamente di sinistra, comunista, e scopro il Vangelo attraverso una piccolissima comunità parrocchiale, un gruppo giovani, qualsiasi, quelli degli oratori, pochi, un prete giovane alle prime armi come vice parroco e questi ragazzi. Per motivi sui quali non mi dilungo, incrocio questa realtà e attraverso un po' l'animazione dei ragazzini, l'ascolto della parola di Dio, si spalanca un mondo incredibile. E poi ho chiesto anche i sacramenti, e da lì è iniziata un po' tutta l'avventura. Quindi non ho alle spalle quel cammino classico, no, dei bambini cresciuti a pane e catechismo. E una cosa che in quegli anni, ricordo, mi stupiva molto, mi interrogava molto, è perché così tanta gente avesse paura di Dio. Non riuscivo proprio a capirlo, nel senso che avendolo incontrato come il liberatore, come la novità, come il salvatore, dico: ma come fa uno così a farti paura, no? E tra l'altro, avendolo anche incontrato come colui che le gabbie le apre, non te le fabbrica intorno, e lo scegliere una vita bella, quindi la scelta della morale, diciamo così, per me era normale viverla come conseguenza di quell'incontro, non come premessa, come condizione all'incontro, cioè se faccio la brava Gesù mi viene incontro, Gesù mi vuole bene, ma come conseguenza, cioè la vita poi è cambiata perché c'era stato quell'incontro lì, e quindi volevo vivere a partire da quella persona lì, che era Cristo del Vangelo. E credo che un problema grande sia la struttura religiosa della nostra vita ecclesiale, Allora vi rimando a una parola che per me è sempre lì, un po' come un monito, Marco capitolo 1. Quando Gesù arriva di sabato a Cafarnao, è la prima cosa che fa è entrare nella sinagoga. E guarda caso gli viene incontro un uomo nella sinagoga che grida: sei venuto a rovinarci? Che c'è tra di noi? Anzi, prima di tutto grida questo demonio. Che c'è tra di noi, Cristo? Sei venuto a rovinarci? Guardate, quella frase è una frase molto importante, quella domanda: che c'è tra di noi? Perché è la domanda che normalmente si faceva per stipulare un patto, no? Tra due re. Che c'è tra di noi? C'è tra di noi un patto. Il demonio dice a Cristo: ma tra di noi non c'era un patto? E qual è il patto che il demonio pensa di aver stipulato con Dio? Io ti prometto che loro ti temeranno, ti onoreranno e faranno questo attraverso i sacrifici, il loro culto, l'osservanza della legge. Ma Dio non vuole essere temuto, Dio vuole essere amato. Quindi questo patto non c'è. La religione struttura tutto un sistema. La religione ha bisogno di un tempio, ha bisogno che al peccato corrisponda il prezzo che bisogna pagare per il riscatto di questo peccato. E quindi la religione fa circolare il denaro. E servono degli uomini che amministrino tutta questa struttura, e sono i sacerdoti. Questo è il sacerdozio di Levi. Questa è la religione antica. Non è la fede. Non è ciò che abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo. E questo problema di riagganciarci di nuovo a una struttura religiosa piuttosto che vivere la libertà dei figli di Dio è un problema che inquina la vita delle comunità da subito. Le lettere di Paolo sono più antiche dei Vangeli, alcune delle lettere di Paolo, e Paolo già si lamenta, ricordate la lettera ai Galati, di questa ossessione di ritornare di nuovo sotto il giogo della legge. Perché a noi la legge ci dà sicurezza, cioè io so che se farò così allora mi meriterò di, e posso calcolare. La religione crea il controllo, evidentemente, crea anche tanta gente soddisfatta della propria perfezione morale, ma il Signore non ci ha promesso di essere soddisfatti di noi stessi, ci ha promesso che avremmo vissuto una gioia piena. Allora, la grande differenza, la religione partorisce soddisfazione, la fede partorisce la gioia, e tante volte mi chiedo: ma la gente, guardandoci, vede persone soddisfatte di sé o vede persone ubriache dalla gioia, come quelli che venivano accusati di aver bevuto del vino, invece non era vino, ma era lo Spirito Santo? Capite? E noi abbiamo impostato la nostra formazione sulla religione. Dio ti amerà se tu, ma questa perfezione per noi è impossibile. Noi non possiamo andare verso di Lui, è Lui che viene verso di noi. Noi non possiamo salire lassù, è Lui che è sceso. E questo stare in mezzo continua, e continuerà fino alla fine dei tempi, attraverso quegli uomini e quelle donne, in particolare i consacrati, che scelgono di stare in mezzo, che scelgono di stare in mezzo. Poi, giustamente, come diceva Paola, anche ha detto Lucia, ognuno con i carismi che ha, con i modi che gli sono possibili. Vi racconto un altro piccolo episodio della vita di Francesco. Un giorno gli chiedono: chi è il perfetto frate minore? Si aspettavano che Francesco magari rispondesse modestamente: sono io che li ho fondati. Invece Francesco incomincia a dire: è quello mite come pacifico, è quello intraprendente come Masseo, è quello paziente come Leone. Sapete perché mi ha sempre colpito tanto, a parte l'umiltà di Francesco? Perché Francesco conosce i suoi uno per uno, a partire dal dono di cui sono portatori sani. Io guardo le persone che vivono con me in comunità, penso a voi che vivete l'esperienza del lordo, io come ti conosco? Conoscere l'altro a partire dal carisma di cui è portatore. E spessissimo capita che l'altro non lo sa che è portatore sano di quel dono, ma tu, che gli sei madre nella fede, nello spirito, lo puoi aiutare a trafficare quel talento, a metterlo in gioco quel talento. E siccome siamo uniti da una relazione di comunione veramente ecclesiale, non c'è bisogno che io sia la somma di tutti i talenti, non c'è bisogno che io li abbia tutti questi carismi. Guarda, così sì che la vita non è complicata, ma è da esaurimento nervoso. Ma siccome siamo un corpo unico, quello che tu è anche mio. Lì, per esempio, incomincia a sgonfiarsi l'invidia. Più cresce la consapevolezza di essere corpo e più si spengono le ragioni per cui essere invidiosi. Perché veramente, se io sono legata a te, siamo nella stessa comunione, membra dello stesso corpo, quello che tu è anche mio e me ne vanterò, come se fosse mio. Capite? L'ultima cosa, ecco, Pina ci chiede cosa devo ancora aggiungere. Io ti auguro, non so dove sei riseduta, eccola là, bene, ti auguro di continuare questo discernimento e ti faccio un augurio non simpatico. Che questa domanda non abbia in te mai una risposta definitiva, che possa rimanere domanda aperta. Poi quello che tu chiedevi, ma quando parliamo, seminiamo, annunciamo e vediamo che dall'altra parte c'è una difficoltà ad accogliere, non so se ho interpretato male la domanda, Pina voleva quasi dire è colpa nostra, non siamo sufficientemente efficaci, è colpa dell'altro, ma meglio non parlare di colpe, meglio parlare di questo dono e dramma della libertà. E questo è un tema, a me sta a cuore tantissimo, è un tema intorno al quale abbiamo costruito e lavorato tanto in fraternità, ed è credo una grossa sfida delle nostre comunità. Mi permetto e lo dico con tutto il rispetto e la stima che ho per tanti cammini ecclesiali. Mi sembra che però la sfida della libertà è la battaglia persa di tanti nuovi movimenti nati col concilio, dopo il concilio, tante nuove realtà nate in queste ultime decadi. È la battaglia che abbiamo perso. E fidarci della libertà, lasciare l'altro libero di. L'amore comporta sempre il gioco della libertà. Se non si gioca nella libertà, non è l'amore. Non è l'amore. Non può essere la vocazione, né per una scelta radicale di vita, quando accompagno le persone a un discernimento più specifico, la prima cosa che cerco di capire, per quello che posso, è di verificare che non ci siano condizionamenti tali per cui una persona vede esclusivamente possibile per sé una strada, per esempio consacrazione e non il matrimonio, perché l'altra ce l'ha sbarrata. La scelta vocazionale, a proposito, torno alle motivazioni di cui si parlava prima, può sperare di reggersi nel tempo quando io arrivo davanti alle tante strade che lo Spirito Santo nella Chiesa apre e percepisco che sono tutte possibili e anche tutte buone per me. Quale tra queste è il meglio per me, per la Chiesa, per le persone a cui desidero regalare la mia vita? E allora il discernimento è sempre un discernimento sulla preferenza, sul magis, sul di più, ma nella libertà di sapere che in qualsiasi modo io potrò spendere la mia vita, qualche frutto lo porterò. Però sono così spiritualmente ambiziosa e non vorrei fermarmi al 30 o al 60. Spererei il 100 per la mia vita. E allora tutto è buono per me, ma che cosa è meglio? Qual è la strada che mi può portare al mio centuplo e al centuplo quindi per la Chiesa? Quando una persona arriva a questa libertà, perché ha fatto i conti col passato, perché si è riconciliata, perché ha abbracciato la propria femminilità, perché sa relazionarsi, viene fuori un terzo convegno, insomma, ne avete da lavorare.
Sicuramente.
Ecco, allora dici, tutto è buono, cosa è meglio? Cosa è meglio? E quindi concludo con quella frase bellissima di Bernadette, quando la torchiavano a Lourdes. Ti è apparsa la Madonna? Sì. No, non è vero, non ti è apparsa. Sfinita, dopo l'ennesimo interrogatorio, questa ragazzina risponde, forse al suo vescovo, mi pare, sentite, a me la Madonna mi ha detto di dirvelo, non mi ha detto di farvelo credere. Per me questa cosa è stata talmente liberante. La mia missione è dirlo. E crederlo sta nella libertà di ciascuno. E lì...
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Questo è un po' difficile.
Non funziona?